6 di sera.
La nuova legge pompieri ticinese è quasi pronta dopo anni di gestazione, se ne parla, pensate, dal 2004 nel settore pompieristico, cioè fermento. Buonasera, io sono Francesca Calcagno, vi diremo anche di come i pompieri intendono intavolare un dialogo con i datori di lavoro per favorire l'attività dei volontari e vi faremo sentire le voci di chi abita in zone flagellate dagli incendi di quest'estate in Spagna. Le partecipate manifestazioni di piazza in Europa per Gaza, le più importanti sono state a Londra e a Bruxelles. Poi c'è la flottiglia con gli aiuti che dovrebbe partire domani da Catania. Cercheremo di capire come viene percepito tutto questo in Israele e dai palestinesi. È soprannominato l'influencer di Dio in pagina. Oggi c'è anche la storia di Carlo Acutis, che è stato santificato in tempi record. Cercheremo di capire che operazione rappresenti per la Chiesa Cattolica.
Nel caso di Acutis, più che il denaro, ha pesato la forza simbolica. Giovane, digitale, universale. È un segnale che il Vaticano può accelerare quando una figura diventa necessaria per la missione globale della Chiesa.
Francesco Muratori, collega di Strada Regina, ci accompagnerà in questa analisi. Infine, vi porteremo a Gordola alla scoperta del primo impianto in grado di immettere biogas prodotto in Ticino nella rete ticinese. C'è fermento, dicevamo, nel settore pompieristico ticinese. La formazione di base 2025 per i volontari si sta concludendo e la Federazione Mantello ha lanciato un appello in favore della nuova campagna di reclutamento. Il grande lavoro di comunicazione degli ultimi anni ha dato i suoi frutti, sono parecchi gli interessati a entrare in questo mondo. Le sfide per il settore però non mancano, a partire dal dialogo con i datori di lavoro che non sempre possono o vogliono lasciar tempo libero ai loro dipendenti. Pompieri. Pervin Cavaccioglu ha indagato su queste sfide, cosa puoi dirci?
Beh, sul tavolo ci sono varie sfide. Una è quella a cui accennavi e partirei proprio da lì, la difficoltà nell'avere i volontari per i picchetti e l'attività pompieristica. Un problema in particolare per quei volontari impiegati nel settore privato, ci ha spiegato il comandante del centro soccorso cantonale pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.
Questa situazione adesso è fortemente pronunciata. I militi che abbiamo a disposizione sono quelli legati ai comuni, rispettivamente alle aziende industriali dei comuni che ci mettono a disposizione questi militi. Chiaramente adesso la situazione sta un po' peggiorando perché il privato non può più mettere a disposizione e quindi necessita un aumento della professionalizzazione.
Proprio il dialogo con i datori di lavoro è l'aspetto su cui la Federazione Pompieri Ticino intende lavorare in futuro. Il direttore Nelson Ortelli non fa però distinzione fra aziende pubbliche e private.
Noi cerchiamo in entrambi gli ambiti, essendo un volontariato, chiaramente la condizione sine qua non è che ci sia la disponibilità a lasciar partire la risorsa durante il giorno, durante la notte, sebbene che durante la notte forse è meno problematico, ma per il datore di lavoro con i tempi che corrono, quindi sempre più sollecitazione, sempre più tirati e via dicendo, in questo senso la federazione ha l'intenzione di muoversi seguendo un po' quello che è il concetto Pompieri 2030, nei cui principi uno di essi parla proprio di incentivare la collaborazione con i datori di lavoro. Ecco che qui si vuole innanzitutto cercare un dialogo per trovare magari una situazione in cui ci può essere una contropartita da ambo le parti.
Nel frattempo abbiamo anche interpellato AITI, l'Associazione Industrie Ticinesi. Per iscritto il direttore Stefano Modenini ha rassicurato dichiarando che nelle aziende ci sono persone che da anni fanno il pompiere in accordo con i datori di lavoro in qualità di pompieri volontari. Non si conoscono complicazioni, ma l'associazione non mancherà di osservare il fenomeno.
Il comandante del Corpo Pompieri del Mendrisiotto diceva che bisognerà aumentare i professionisti. È un problema solo nel sud del Ticino?
No, Corrado Tettamanti è attivo anche nella federazione e ci ha confermato che la situazione è vissuta da tutte e cinque le regioni pompieristiche, anche se in modo più o meno marcato. Nel Mendrisiotto intanto si sta valutando di assumere 2 o 3 pompieri professionisti in più e poi c'è la formazione che diventa sempre più importante anche per far fronte a situazioni legate al cambiamento climatico ma anche all'evoluzione della tecnologia applicata a edifici o vetture.
Mentre si sta concludendo la formazione di base per i volontari, è stata nel frattempo lanciata la campagna per reclutarne di nuovi, tutto mentre è ancora ferma a livello parlamentare la nuova legge pompieri. Pervin, hai scoperto che finalmente qualcosa si sta muovendo.
È così, ricordo che la riforma dell'organizzazione pompieristica è partita un ventennio fa. Il progetto ha passato due consultazioni, analizzato da vari gruppi di lavoro, finché nell'aprile del 2019 il governo ha sottoposto al Parlamento la proposta di legge aggiornata. È ferma in Commissione Costituzione e Leggi da allora. Nel frattempo c'è stata una pandemia e soprattutto una nuova legislatura. Che qualcosa si stia però ora muovendo ce lo ha confermato la Presidente della Commissione, Daria Lepori.
Come dice giustamente, abbiamo avuto dei passaggi di consegna, ma durante l'inverno si sono palesati due relatori che hanno cominciato a lavorare e a fare degli approfondimenti ulteriori per quanto riguarda gli aspetti finanziari della legge, e prima dell'estate hanno indicato che alla ripresa avrebbero presentato una bozza di rapporto. Per pianificare i lavori commissionali li ho sollecitati alla fine dell'estate e sono positiva nel aspettarmi che effettivamente dopo Gran Consiglio del 15 di settembre avremo sul tavolo la loro bozza di rapporto per la discussione in commissione.
L'auspicio è quello di andare in aula tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo con un rapporto che sostiene il testo governativo con verosimilmente delle modifiche per gli aspetti finanziari. Il modello di finanziamento aveva infatti già sollevato critiche. Vedremo se i commissari troveranno una soluzione anche per rendere più attuale una legge che agli occhi di alcuni corpi di pompieri appare già vecchia.
Pervin Cavacioglu con le sfide per i pompieri ticinesi Orizzonte 2030. L'importanza di militi formati e corpi pompieristici strutturati si è vista quest'estate in Spagna durante l'ondata di incendi che ha travolto il paese. In supporto dei colleghi spagnoli sono arrivati vigili del fuoco da tutta Europa. Il bilancio è più o meno definitivo, ma intanto tra gli abitanti delle zone colpite cresce la paura, come nel caso delle famiglie che vivono nei pressi del villaggio di Villanueva de la Vera, nella regione dell'Extremadura, alle prese ormai da 3 anni con la costante minaccia degli incendi che li spinti a formare un'associazione per fronteggiare l'emergenza. Il reportage è di Mario Magarò.
Il fuoco è un tema, tutto verano è il tema principale.
Il fuoco è ormai il principale tema dell'estate, afferma René Müller, un fisico di origine tedesca trapiantato in Spagna da oltre 30 anni. Precisamente in Extremadura, una delle comunità autonome, insieme alla Galizia e Castiglia e León, divenute sinonimo di fiamme e distruzione nell'estate spagnola, con oltre 100 grandi incendi ufficialmente registrati e 400.000 ettari di terreno andati distrutti, convertendosi inevitabilmente in una realtà nella vita delle persone del posto, come sottolineato da Carlos.
Questa situazione dei fuochi mi preoccupa e mi entristece che estén.
Questa emergenza mi preoccupa e mi rattrista, però emotivamente non mi ha colpito più di tanto, perché gli incendi per noi sono ormai una costante. È qualcosa che stiamo imparando, non dico a gestire, perché in realtà non possiamo gestirli, ma ad assumere che esistano e a conviverci. Sono ormai presenti nella nostra vita, quindi non importa quello che senti. In casa abbiamo sempre uno zaino già pronto con i documenti importanti e i computer del lavoro. Se bisogna scappare nel giro di 5 minuti, lo metto in macchina e vado via. Non devo prepararmi, è già fatto.
Non tengo che prepararmi, non tengo. Questo già sta fatto, no?
Gli ultimi incendi sono stati ben visibili dalle case di Carlos e René, incastonate nei boschi a ridosso del villaggio di Villanueva della Vera. Ma sono stati soprattutto quelli registrati nell'estate del 2022, con le fiamme arrivate alle porte delle rispettive tenute, che hanno dato loro una definitiva percezione del pericolo e delle possibili conseguenze per le proprie vite.
Per la prima volta mia moglie mi ha chiesto se volevamo andare via e lasciare la casa. Le ho risposto che al momento non me la sento. Però la verità è che qui il fuoco può arrivare da qualsiasi lato. Per chi vive nel paese qui vicino non c'è problema, però dove ci troviamo noi con le case il rischio può arrivare da qualsiasi parte.
Gli incendi non hanno però significato soltanto uno stravolgimento pratico ed emotivo per le persone della zona, spingendole piuttosto a prendere coscienza della necessità di organizzarsi per fronteggiare l'emergenza. 8 famiglie, tra cui quelle di Carlos e René, hanno quindi formato un'associazione, stilando un apposito piano di prevenzione degli incendi che comprende tecniche di spegnimento e l'adozione di determinate misure che dettaglia Maria José, uno dei membri.
La preoccupazione principale per tutti noi ha riguardato il tema della pulizia dei terreni. Abbiamo così rimosso cespugli ed evitato di abbattere troppi alberi. All'interno dei nostri terreni abbiamo inoltre ricavato appositi sentieri per facilitare l'accesso dei veicoli dei vigili del fuoco ed allestito alcune aree di sicurezza dove poterci rifugiare nel caso in cui il fuoco ci impedisca di muoverci, in modo da essere rintracciati dai servizi di emergenza. Quindi, per riassumere, luoghi accessibili, puliti, dove poterci proteggere in caso di emergenza e darci il tempo di andare via.
Mentre la protezione civile spagnola ha dato per conclusa l'ondata dei grandi incendi e l'avvicinarsi dell'autunno rasserena gli animi, la paura però resta ed i pensieri di molti sono già rivolti a quanto potrebbe accadere la prossima estate.
Andiamo in Medio Oriente ora. Cresce ancora la pressione israeliana sulla striscia di Gaza, in particolare sulla capitale Gaza City, dove oggi sono state colpite una tenda e una scuola rifugio. L'esercito israeliano nel pomeriggio ha anche chiesto l'evacuazione di un'altra zona nel sud-ovest della città, in previsione di un nuovo bombardamento che, stando a un aggiornamento degli ultimissimi minuti, è avvenuto poco fa. Per tutti gli aggiornamenti abbiamo in diretta da Gerusalemme Michele Giorgio. Michele, a te.
Sì, buonasera. Ed infatti l'aviazione israeliana ha colpito la torre Al-Rohia, così a Gaza chiamano questi grattacieli, a Gaza City, e poco prima aveva appunto lanciato questo ordine di evacuazione a tutti gli abitanti, a tutti coloro che erano nell'edificio e nelle tende degli sfollati intorno ad esso. Quindi Israele continua gli attacchi che ha cominciato in questi giorni contro gli edifici a più piani nella striscia di Gaza, continua a sostenere che vengono adoperati, usati da Hamas per controllare l'esercito israeliano e eventualmente lanciare attacchi. Sta di fatto comunque che la situazione è molto grave nelle zone che vengono colpite, perché ci sono migliaia di persone che poi si mettono in marcia per scappare, per scampare appunto a questi nuovi attacchi. Però a quanto pare questa è una strategia, così spiegano anche i mezzi di informazione israeliani, per spingere la popolazione ad abbandonare Gaza City, dove appunto continua l'operazione israeliana.
Continua l'operazione e tutto mentre ci sono state manifestazioni in diverse capitali tra ieri e oggi, la più importante è quella a Londra e poi a Bruxelles. C'è la flottiglia con le aiuti diretta a Gaza che è pronta a partire da Catania. Insomma, l'opinione pubblica occidentale, europea in particolare, sta alzando la voce. Come viene percepito tutto questo in Israele e dai palestinesi?
Beh, naturalmente in Israele si guarda tutto questo con occhi ben diversi da quelli dell'opinione pubblica europea occidentale. In Israele gran parte del mondo politico, quasi tutto tranne i partiti arabi e gran parte dell'opinione pubblica, vedono in queste manifestazioni e soprattutto nella Freedom Flotilla un'azione di disturbo compiuta da attivisti europei che non hanno capito che Israele, così dice Tel Aviv, sta combattendo una battaglia per la sua sopravvivenza, per la sua esistenza, contro un nemico molto pericoloso che appunto vede in Hamas. Questo nella migliore delle ipotesi, l'altra invece è che addirittura questi attivisti starebbero facendo il gioco del movimento islamista, quindi sarebbero caduti nella trappola mediatica di Hamas. Allo stesso tempo i palestinesi guardano a tutto questo con occhi diversi e vedono appunto un sostegno crescente nell'opinione pubblica occidentale, si rammaricano per il fatto che non c'è stata ancora nessuna azione da parte dei governi occidentali per fermare la guerra che il premier israeliano Netanyahu porta avanti e che anche oggi ha detto di voler continuare fino alla vittoria.
Michele Giorgio da Gerusalemme con le ultime, grazie. Questa mattina a San Pietro sono stati canonizzati due nuovi santi con una messa speciale a far accorrere quasi 80.000 fedeli a Roma. È soprattutto il primo santo millennial, Carlo Acutis, una figura che ha avvicinato i giovani alla fede, amato da Papa Francesco. Fra poco ne parliamo con un ospite, prima il ritratto del giovane che diventa santo a soli 20 anni dalla sua scomparsa.
Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus. Lo chiamano l'influencer di Dio. Nato a Londra da famiglia italiana e cresciuto a Milano, Carlo Acutis era appassionato di internet e tecnologia, come molti ragazzi. Aveva realizzato diversi siti web dedicati alla fede cattolica, tra cui una mostra online dedicata a 196 miracoli eucaristici. La fede era presente da sempre, ricorda la madre Antonia Salzano ai microfoni della RSI.
Cristo era il centro della sua vita. Sin da quando era piccolo, ecco, passava davanti a una chiesa, proprio sentiva un trasporto, voleva entrare, salutare Gesù. Certe volte dovevo anche un po' scuoterlo, Carlo, andiamo, abbiamo da fare delle cose. Io credo che veramente il Signore utilizzi Carlo come strumento per risvegliare la fede nelle persone.
Questa anche è l'intuizione di Papa Bergoglio, che nel 2018 lo promosse a venerabile per i suoi sforzi verso i deboli e i poveri. Poi lo promosse beato nel 2020 grazie al riconoscimento di un primo miracolo e decise di canonizzarlo dopo il secondo. E lo avrebbe anche fatto durante il Giubileo dei Giovani in aprile, ma proprio a causa della morte di Papa Francesco la santificazione è stata spostata ad oggi, la prima di Papa Leone XIV.
La celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia e volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa santa messa.
D'ora in poi, il 12 ottobre, data della sua prematura scomparsa, sarà il giorno di San Carlo Acutis. Milano ha quindi un altro San Carlo, come maligna qualcuno, un santino digitale, un San Carlino che, manco a dirlo, sarà il patrono di internet.
Vera Pellandini ci ha ricordato chi è Carlo Acutis. Con il nostro collega dei programmi religiosi, Francesco Muratori, parliamo adesso di questa santificazione a tempi record. L'ho raggiunto nel pomeriggio. Francesco, tu ti sei occupato della vita di Carlo Acutis e della fama che ha raggiunto soprattutto fra i giovani, lo chiamano appunto l'influencer di Dio. C'è una strategia comunicativa del Vaticano dietro la scelta di santificarlo così rapidamente?
Sì, per me è così, perché la rapidità della beatificazione di Carlo Acutis, che è morto nel 2006 e già beatificato nel 2020 e stamattina canonizzato, è parte certamente di una strategia comunicativa chiara. Tradizionalmente i processi durano decenni. Giovanni Paolo II, per esempio, pur velocissimo, ci ha messo 27 anni, mentre Acutis è diventato il santo dei millennial, quasi il santo della porta accanto. Quindi la Chiesa ha visto in lui un testimonial perfetto, un adolescente normale, appassionato di videogiochi, di informatica, che però usava internet per diffondere la fede. Quindi in un'epoca in cui le grandi narrazioni religiose sembrano in crisi, la figura di un santo contemporaneo, quindi un giovane ma anche una donna, un laico impegnato, può diventare un punto di ispirazione e di incoraggiamento. È come dire, la santità non è soltanto per i monaci del Medioevo e i grandi mistici, ma anche chi vive nel mondo di oggi con internet, scuola, lavoro, difficoltà economiche e persino nelle malattie, come è stato per Carlo Acutis.
Ecco, ma quindi si può parlare di indirizzo politico dei pontificati, in questo caso di Francesco, che aveva deciso di spingere sull'acceleratore della beatificazione?
Ogni papa imprime un orientamento. Francesco ha spinto su un'apertura, sappiamo, sull'ecologia integrale, sulla vicinanza alle nuove generazioni, anche sugli ultimi. La scelta di accelerare la beatificazione di Acutis rientra in questa linea. Francesco sapeva, insomma, che la Chiesa rischiava di apparire lontana dai giovani e quindi ha proposto un modello che parlasse la loro lingua. È un atto pastorale, certamente, ma anche, come si diceva in una domanda, un atto politico, insomma, mostrare che il cristianesimo può abitare il mondo digitale senza perdere la sua essenza.
Infatti Carlo Acutis ha anche un canale YouTube, no? Dove si può vedere costantemente la sua reliquia ad Assisi, felpa, scarpe da ginnastica. Un po' lo accennavi, anche una strategia di digitalizzazione della Chiesa.
La Chiesa ha sempre sperimentato nuovi canali, da Twitter, oggi X, a Instagram, ma anche su TikTok, dove ci sono comunità cattoliche giovanili che creano contenuti che diventano subito virali. La reliquia di Carlo Acutis, come accennavi, è visibile su YouTube ed è una scelta consapevole. Non solo ricorda un adolescente come tanti, ma lo rende un'icona digitale che vive i luoghi frequentati dai ragazzi. È una risposta, certamente, al calo anche di pratiche religiose. Se i giovani non vanno in chiesa, la Chiesa va loro online.
E sta funzionando, piace?
Beh, piace, perché oltre 117.000 sono le persone che hanno partecipato per esempio alla beatificazione, sono milioni il flusso di collegamenti online del suo santuario. E poi ci sono anche video che raccolgono la sua storia, milioni di visualizzazioni, e molti giovani dichiarano di sentirlo vicino proprio per il suo stile semplice. potrebbe essere una spettacolarizzazione, si potrebbe percepire così, ma per la Chiesa l'importante è che passi un messaggio. Acutis è una prova che la santità e la vita quotidiana possono convivere.
Ecco, ma per finire, in qualche modo è cambiata la politica della canonizzazione? Mi spiego, i soldi, quelli delle famiglie dei candidati o appunto un orientamento politico di cui parlavamo prima contano più dei miracoli?
La canonizzazione resta comunque sempre vincolata al riconoscimento di miracoli, però la sua dimensione economica non è irrilevante. Le cause richiedono studi, avvocati canonici, raccolta di documenti, e le cifre possono arrivare veramente a centinaia di migliaia di euro. In passato le famiglie facoltose e le congregazioni potenti acceleravano i processi, questo si sa, è scritto. Però oggi, dopo Papa Francesco, c'è un tentativo di contenere i costi e di rendere più trasparente il sistema, ma la disponibilità economica resta un fattore. Nel caso di Acutis, più che il denaro, ha pesato la forza simbolica, giovani, digitale, universale. È un segnale che il Vaticano può accelerare quando una figura diventa necessaria per la missione globale della Chiesa.
Francesco Muratori, collega di Strada Regina, grazie per averci aiutato a inquadrare la santificazione di Carlo Acutis. E adesso vogliamo parlarvi del primo impianto di depurazione a biogas ad essere stato collegato alla rete pubblica del gas in Ticino, e a Gordola è stato realizzato da Metanord ed è in funzione da agosto. Cosa fa? Trasforma gli scarti domestici in energia, ripulisce il gas certificandolo e poi lo vende a circa 400 nuclei familiari. Il reportage di Luca Berti.
Vi faccio vedere quello che è il percorso del gas. Il gas arriva dal consorzio, attraversa questi due filtri dove vengono tolto l'idrogeno solforato e i composti volatili.
La trafila è tecnica e lunga, quello che importa è che nei due container piazzati a fianco delle torri di depurazione di Gordola, il gas prodotto dai fanghi del depuratore e dagli scarti vegetali viene portato da un grado di purezza del 62 al 99%.
A questo punto il biogas viene odorizzato ed immesso nella nostra rete come biometano.
Ad accompagnarci alla scoperta del nuovo impianto, il primo collegato alla rete pubblica del gas in Ticino, è Nicola Dotta, direttore di Metanord, azienda promotrice del progetto.
Sì, facciamo da apripista, noi stiamo già lavorando su altri due progetti. L'auspicio è che si possa nei prossimi anni inaugurare altri impianti come questo.
Ad alimentare l'impianto è il biogas già prodotto da tempo dal depuratore. Carlo Carafa è presidente del Consorzio Depurazione Acque del Verbano.
In precedenza noi utilizzavamo il nostro biogas per i nostri bisogni interni. Ad un certo momento il bisogno di calore è venuto meno e ci siamo ritrovati con un esubero di produzione di biogas che purtroppo eravamo costretti a fiaccolare perché non potevamo semplicemente rilasciarlo nell'ambiente.
Fiaccolare, che in sostanza significa bruciare. Da qui l'accordo con Metanord.
Metanord sostanzialmente ci ha chiesto di poter ottenere tutto il nostro biogas. A fronte di questo, ad un prezzo interessante, noi possiamo acquistare il metano di cui abbiamo ora bisogno, e questo genera da un lato un'entrata sensibile per il nostro consorzio e quindi va a beneficio dei comuni consorziati, e dall'altro non abbiamo più questa produzione inutile di CO2.
Un'operazione costata 1.900.000 franchi a Metanord, un'operazione che fa contenti tutti, anche se non è stata priva di difficoltà. Di nuovo Nicola Dotta.
L'aspetto forse più critico e importante è quello economico, dunque cercare di rendere sostenibile dal punto economico un investimento di questo tipo.
L'aiuto fondamentale è arrivato dal fondo dell'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas. Per sostenere i costi poi si punta sul prezzo maggiore a cui si può vendere il biogas con marchio Ticino. A farlo sarà l'AIL, che ritirerà l'intera produzione certificata. Difficile far quadrare i conti, dunque da lì l'appello anche alla politica. Il consigliere di Stato Claudio Zali.
Il gas ha dei vantaggi rispetto a altre tecnologie o fonti di energia rinnovabile, nel senso che può essere stoccato. Evidentemente non è a emissioni zero, è previsto nel nostro piano energetico climatico cantonale in una visione a 30 anni, non è la cosa su cui spingiamo maggiormente, ne riconosciamo l'importanza e questo comunque è importante, e garantiamo un sostegno perché in una visione a 30 anni, che sembrano tanti ma non lo sono, vogliamo raggiungere degli obiettivi ambiziosi.
Quello di Gordola è dunque il primo impianto in grado di immettere biogas prodotto in Ticino nella rete ticinese. In Svizzera ce ne sono una cinquantina di questi impianti, ma ne serviranno molti altri per raggiungere gli obiettivi climatici. Di questo sempre Luca Berti ha parlato con Daniela De Curtinis, direttrice dell'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas.
Die Schweiz hat sich sehr ambizionierte Ziele gesetzt Richtung Netto Null 2050.
La Svizzera si è prefissata obiettivi molto ambiziosi per raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Per riuscirci è necessario un approvvigionamento energetico economico sicuro e rispettoso del clima. La Svizzera è pioniera a livello mondiale nell'emissione di gas rinnovabile nella rete. Il primo impianto di questo tipo è stato messo in funzione nel 1997 e dal punto di vista energetico l'emissione nella rete del gas è più vantaggiosa rispetto alla conversione in energia elettrica. Nel frattempo abbiamo realizzato con le nostre forze 50 impianti di biogas. Il 50° entrerà in funzione proprio entro la fine di questo anno.
Quanto è la speranza di riuscire a produrne di più?
Attualmente la quota di biogas in rete è del 12% e già così la Svizzera è davvero all'avanguardia in Europa, subito dietro la Danimarca. Il nostro obiettivo è però quello di raggiungere il 100% di gas rinnovabile entro il 2050.
Perché però puntare sul gas, anche bio, quindi meno inquinante, ma sempre inquinante quando si parla tanto di tecnologie elettriche, soprattutto a emissione zero sul territorio?
Mit der Transformation der Energieversorgung Richtung Netto Null haben wir eine Operation am offenen Herzen.
Con l'obiettivo di arrivare a zero emissioni nette in Svizzera abbiamo avviato un'operazione a cuore aperto. Non stiamo procedendo abbastanza rapidamente con l'espansione della produzione di energia rinnovabile. Inoltre non dobbiamo dipendere da un'unica fonte di energia, in questo caso l'elettricità. Di conseguenza è importante poter produrre energia anche dal gas rinnovabile. Il biometano è uno di questi gas, ma potrà esserlo anche l'idrogeno.
Sempre in tema di obiettivi climatici, c'è una domanda di fondo: quanto possiamo affidarci alla tecnologia per lottare contro il cambiamento climatico? Una risposta ce la fornisce un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, che si è occupato di misurare le potenzialità dello stoccaggio dell'anidride carbonica CO2 nel sottosuolo. Ne parliamo con Francesco Suman, giornalista scientifico e nostro collaboratore.
Negli ultimi anni sono stati prodotti molti rapporti che delineano la roadmap per raggiungere la neutralità climatica entro metà secolo. La maggior parte di questi mostra che la riduzione delle emissioni sarà essenziale, quindi dovremo bruciare meno petrolio, gas e carbone, ma da sola non basterà. Dovremo anche rimuovere anidride carbonica già presente in atmosfera. E oltre a farlo con metodi naturali, quindi facendola assorbire dalla vegetazione, il mondo dell'industria spinge per farlo anche tramite soluzioni tecnologiche, quindi con impianti che catturano la CO2 e la immagazzinano nel sottosuolo. Ma quanta CO2 si può davvero immagazzinare nel sottosuolo? Beh, un nuovo studio di Nature lo ha calcolato e ha trovato un numero di poco inferiore a 1.500 miliardi di tonnellate di CO2, circa 30 volte le emissioni che produciamo ogni anno.
Puoi aiutarci a inquadrare meglio questo numero?
Sì, questo numero sembra grande, ma in realtà è nell'ordine di 10 volte più piccolo di quello che studi precedenti avevano trovato. Questo nuovo dato ci dice che non solo la capacità di immagazzinamento non è infinita, ma è anche minore di quella che pensavamo. Inoltre, secondo le roadmap per la neutralità climatica, noi dovremmo arrivare a rimuovere dall'atmosfera quasi 9 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno, mentre oggi siamo fermi a un numero quasi 200 volte più piccolo. In altri termini, oggi rimuoviamo poca CO2 dall'atmosfera. Ma se anche riuscissimo nel tempo a mettere sottoterra tutta questa anidride carbonica fino a saturare i depositi, riusciremmo ad abbassare la temperatura del pianeta di circa solo 0,7 gradi centigradi, stimano i ricercatori. Di conseguenza, il grosso del lavoro di mitigazione dovrà comunque essere fatto riducendo la produzione di nuove emissioni, come da decenni indica la comunità scientifica.
Francesco Suman con lo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo chiude questa edizione di 6 di sera. In preparazione c'era Giuseppe Bucci. Angelica Arbasini nel magazine ci parlerà del volume Storia dell'arte e femminismo, una questione aperta. Prima però c'è lo sport. Grazie per averci seguito. Buon ascolto.